Torna anche Scanner, torna il momento dell'approfondimento nella sua veste originale del mercoledì con Giulio Dini, avvocato, direttore sportivo, osservatore. Buon pomeriggio Giulio, ben trovato.
Sono osservatore ma mi sento poco osservatore.
Mentre anche un le po' altre... scout.
Sì, scout, osservatore è la stessa cosa, non ho La mente dell'osservatore, e poi magari una volta si parla di quanto diverso sia un osservatore da un direttore sportivo, di come imposti il lavoro, di come è molto più analitico quello dell'osservatore. Io ho bisogno di sintesi e spesso e volentieri vi viene naturalmente la sintesi.
Allora oggi è un
non ve ne frega niente, lo so,
no,
però,
è che
si dovrebbe parlare
spago,
d'altro,
poi
si dovrebbe parlare d'altro,
di
certo. Lo so, sei te che mi chiami tutta
l'altro
sta roba,
volendo anche delle idee da chiederti, ma invece oggi stiamo su un altro argomento.
Ti impaurisco.
No, non è che mi impaurisco, no, se vuoi te la butto lì, cioè, non so se ti è capitato di seguire le Iene ieri sera.
No,
o due sere fa.
Cioè. No, a proposito.
C'è stato un servizio visto, ha fatto
a quello che ha girato, quello ha girato su le mazzette per i giovani.
Salvatore Bagni.
Per non fare nomi, ma tanto è già stato
il protagonista del servizio, più che alle Iene. Così,
no,
30.000 euro per giocare in Serie C. Più
allora,
o meno questa è l'evidenza che arriva da quel servizio.
Allora, per quella che è la mia esperienza, ci sono tanti ragazzi che sono in qualche maniera sponsorizzati, e questo succede più scendi di livello più è possibile, perché le società fanno fatica a arrivare in fondo al mese e quindi, come dire, sono sensibili alle sponsorizzazioni. Tanto abbiamo avuto ospiti anche in passato a Scanner che ci hanno detto anche che in alcune categorie gli allenatori li scelgono a seconda dello sponsor che portano, no? Cioè, e quindi siamo... Bisognerebbe andare alla base del problema, però è un fenomeno che conosciamo. Ti dirò che sono sorpreso, non mi sorprende il meccanismo, mi sorprende che, diciamo, l'intermediario prenda una somma, cioè addirittura venga pagato in questo caso l'intermediario, va
sì.
Bene, e addirittura lì chiede un terzo di più di quello che prende, che avrebbe riservato alla società, quindi questo... Diciamo siamo nell'ambito del fenomenale. E poi ti dico che comunque anche in Serie C il risultato conta parecchio e decide i destini degli allenatori e dei direttori sportivi.
Per
cui
tutto.
Pensare di mettere in campo un calciatore che non ci può stare... Cioè, abbiamo visto anche esordire in Serie A della gente appiccicata con lo scotch, va bene? Però anche a Firenze. Però poi sono quelli che è uno scotch comprato in un discount, appena l'hai attaccato fanno 5 minuti e spariscono, no? Cioè era proprio il delirio di onnipotenza magari del padre dirigente che li aveva portati fin lì. Ci sono questi disegni folli. Però diciamoci la verità, le categorie esistono e non a caso, e un calciatore che non sta in una certa categoria non ci sta, non c'è nulla a fare.
Detto che comunque la vicenda che poi riguarda la Serie C rientra un po' anche in quello che vogliamo fare in questa ora, una sorta di ripassone anche sui tanti argomenti che abbiamo toccato in questa stagione di Scanner, che nasce con una sorta di lente di ingrandimento sul dorato mondo del calcio, che come cantava la divina Orietta Berti...
perché poi diciamo,
tu non remare finché la barca va, e diceva così Orietta Berti.
Sì, non ti fermare.
Sì, prima di fare altri tipi di produzioni, sì, no, con Fedez.
No, 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 ma il... No, non so di chi tu stia parlando, ma...
Orietta Berti,
sì, ma poi quel nome finisce con la Z dopo, non so chi
dopo
sia.
Dopo te la faccio sentire.
No, ma per l'amore del cielo.
Duetto con Fedez.
Però, allora, perché finché la barca va? Perché noi siamo qui, no, che come Savonarola si... grida agli scandali, si punta il dito, poi prima o poi ci o mi bruceranno, ma,
sì.
Ma tutto continua senza che sia mutato alcunché, cioè non c'è generalmente niente di virtuoso che porti a un cambiamento significativo del nostro mondo, che ha anche tantissimi pregi, e abbiamo buttato giù insieme una scaletta che ci permetterà probabilmente anche di apprezzarlo questo, ma che volendo, proprio per i pregi che ha, un po' come il nostro paese, un po' come le nostre città, potrebbe essere davvero, davvero tanto meglio se paragonato ad altre realtà, magari anche con le quali siamo in competizione. È un peccato, però potremmo anche dire, cerchiamo di vederla in positivo. Tu l'hai chiamato ripassone, io lo chiamavo, sì, ripassino. Però lo potremmo chiamare anche manifesto, cioè se davvero riuscissimo, ma non ci riusciamo, a arrivare in fondo, avremmo toccato tanti argomenti del nostro mondo che rispetto ai quali avremmo anche detto qual è la nostra idea, quindi potremmo aver anche creato un manifesto di un calcio migliore, o perlomeno quello che noi
che vorremmo,
riteniamo, sì, che possa essere migliore.
E allora mi sembra anche giusto partire innanzitutto dai principi, anche un po' dalla filosofia, dai concetti più alti, l'esasperazione della vittoria per esempio, la demonizzazione del fallimento, che è un qualcosa, no, che...
È un qualcosa
che abbiamo già toccato,
no,
ma che
abbiamo toccato con Mauro Berruto, e tra l'altro ci ha portato in una dimensione davvero lontana da quella del calcio, quindi della ricerca del gesto corretto, del lavoro per migliorare se stessi, no? Però obiettivamente si vive in un contesto dove tutto si misura sulla base dei risultati che porti. Cioè, puoi essere il peggiore che c'è a giro, va bene, metti la squadra in una maniera irrazionale, porti in fondo il risultato, vedrai che più del 50% dei sostenitori del club sarà disposto a seguirti,
certo,
perché dobbiamo, ci rivolgiamo anche a questo 51%,
certo,
perché mi porti il risultato. Così allo stesso tempo puoi essere probabilmente il club, l'allenatore più virtuoso che c'è, quello disposto alla valorizzazione del patrimonio tecnico, ne parliamo sempre, i giovani vanno valorizzati, li puoi buttare dentro, ci fai giocare bene, giochi bene, va bene, però se poi alla fine della stagione vai nella categoria di sotto, diciamo al momento rimane questa, è un po' questa la nostra caratteristica, però noi la esasperiamo proprio all'eccesso, perché in altri contesti, in altri paesi che vivono le dinamiche del calcio di alto livello come le viviamo noi, hanno comunque un atteggiamento meno pressante, meno oppressivo, meno esasperato, e questo riguarda anche, diciamo, il rapporto che le tifoserie hanno con le squadre, con i club, perché è chiaro che sappiamo bene che tutte le volte le nostre tifoserie vanno all'estero e ci sono sempre i loro omologhi pronti a fare altrettanto, non è, sì, che esportiamo maleducazione o violenza e di là la maleducazione e la violenza, però, sì, quando rimangono nel loro contesto nazionale tra i loro club. Raramente, direi, tranne in Germania, ora mi verrebbe dire di primo acchito, ci sono dei grandi scontri, grandi esasperazioni. Io mi ricordo poco tempo fa, insomma qualche anno fa, che andai a vedere il derby tra Werder Brema e Amburgo, e mi ricordo una città
militarizzata,
la città di Brema completamente spaccata in due, polizia a cavallo, cioè bombe di ogni genere e tipo.
Anche se di recente, ora lì non è un discorso di tifoserie, bensì di rapporto con la società, a Siviglia, non Sponda Betis ovviamente, ma Sponda Siviglia, beh, stanno vivendo male nel momento del club. Non so se ti è capitato di vedere, ma insomma c'è stata una sorta di quasi rivolta della tifoseria, qualche scontro, perché a Siviglia le cose non stanno andando bene.
Infatti, diciamo, non è che noi siamo l'unico caso. Io ti ho portato quello della Germania, certo. Te mi porti quello della Spagna. Potremmo trovare dei casi sicuramente in Francia, dove a seconda delle piazze ci sarà anche sicuramente a Marsiglia casino c'è sempre, anche le cose quando vanno bene. Sì, però se sali un pochino più su hanno una visione diversa, ecco, ma magari diventano più hooligan quando si spostano gli olandesi, anche i belgi sono capaci di far casino, gli scandinavi sono molto più bravi e sono anche comunque altrettanto calorosi.
Nel frattempo, guarda, siamo a quel punto della stagione in cui i risultati permettono a un club anche di cominciare a fare un po' di conti in termini di cassa. Siamo all'esito finale, per esempio, della Champions League, ed è un cammino che porta un sacco di soldi. Lo stesso si potrebbe dire in proporzione per le altre competizioni europee, anche se la Conference fa un po' eccezione. Quindi, come al solito, siamo anche di fronte a, come dire, una distribuzione economica che meriterebbe una certa razionalità, forse anche una certa regolamentazione dei soldi arrivano al club.
Se tu fai riferimento alle coppe europee, è chiaro che queste distribuiscono secondo il loro regolamento e i soldi arrivano ai club in base ai meriti conquistati sul campo. Si tratta comunque di somme davvero ingenti. Ragionammo all'inizio della stagione ipotizzando per il Bologna, per esempio, che la semplice partecipazione avrebbe portato circa 38 milioni. Ora 38 milioni
escluse poi le vittorie,
escluso tutto quello che ti potevi guadagnare, che sono tantissimi soldi. Più che altro nel calcio che noi vorremmo, tutte le volte che siamo in rapporti con lo Stato italiano, e anche dobbiamo fare un parallelo con quella che è la vita della società civile, dei cittadini, ma anche delle società che operano nella realtà di tutti i giorni, bisognerebbe cercare di fare un'uniformità, perché è vero che il calcio è, chiamiamolo pure, un'industria che fattura tantissimo e dà anche da lavorare, che quindi deve essere comunque tutelato, ma è altrettanto vero che non può essere fatto in maniera diversa da quanto non venga fatto per un contribuente che paga le tasse. Invece il calcio continua ad avere dei favori smisurati. Io continuo a ricordare l'ottenuto la possibilità di spalmare in 5 anni l'IRPEF del 2020 o del 2021, cosa che nessuno di noi contribuenti ha avuto, e ancor più, tanto che ci abbiamo fatto delle trasmissioni su questo, il fatto che la società calcistica, a me piace tanto la sintesi, contrariamente alla premessa tua di questa trasmissione, nonostante il regolamento permetta ai club italiani di stare in piedi se si è in pari con gli adempimenti fiscali e salariali della stagione corrente. Cioè, per fare tradurre ulteriormente, io mi posso portare dietro 500 milioni di debiti e basta e sia in pari con gli impegni che prendo di anno in anno. E ci sono club come obiettivamente ne abbiamo diversi, perché abbiamo l'Inter, abbiamo certo. la Juventus, abbiamo la Roma che fanno tenendosi diciamo un grosso peso sul gobbo, ma senza che questo imponga loro di sistemare le cose. E questo è una anomalia che non deve essere oltremodo tollerata. Abbiamo visto cosa succede in Ligue 1 in Francia, che obiettivamente sono più seri di noi, e ai club che sono in grande difficoltà viene intimato di rientrare. Certo. Nonostante anche loro abbiano i loro problemi, abbiano più problemi di noi, più difficoltà di noi, e nonostante i club facciano debiti senza, e questo non dipende esclusivamente da una gestione dissennata, però il minimo comune denominatore dovrebbe essere, qualunque sia motivo, caro, devi spendere in maniera corrispondente a quello che ti puoi permettere, perché se poi vai oltre e poi devi in qualche maniera pagare, cosa che da noi praticamente non succede mai. E questo è sicuramente un elemento a cui mettere mano anche ai fini della concorrenza. Ma perché si dice finché la barca va? Perché da noi, se il club si sposta milioni di consensi, e noi il club si lascia in piedi, il club che invece non li sposta milioni di consensi si farà vedere quanto siamo rigorosi nel rispetto delle regole, e questo francamente è assolutamente insopportabile.
Senti, uno dei temi che abbiamo seguito tanto quest'anno, fra l'altro anche osservando quello che è successo proprio in Ligue 1, dove non sono mancati problemi con i diritti televisivi, dove praticamente tutti usano il pezzotto per vedere il campionato piuttosto che i regolari.
Ti è rimasto impresso?
Sì, mi è piaciuta sta roba. No, tutto questo per dire che insomma, oggi come oggi, il prodotto, forse a meno appeal, il prodotto calcio, ma è un problema del prodotto o un problema della società che cambia?
È un problema della società che cambia, secondo me. È un problema che e poi anche dipende dal fatto che ci hanno annegati di calcio, cioè a qualsiasi ora del giorno e della notte puoi vedere una partita. Se sei un appassionato puoi vedere qualsiasi partita, e questo fa calare la libido, francamente, cioè come quello che se ti do da mangiare per una settimana di seguito l'aragosta, secondo me il lunedì successivo me la tiri dietro. È un po' un fenomeno inevitabile questo, e poi dipende anche da altre cose, sicuramente la società. Abbiamo fatto anche trasmissioni sul mutamento delle nuove generazioni, di quale sia la richiesta dei ragazzi, della velocità del messaggio, dell'immagine, del gesto. Si cerchi sempre di sintetizzare, di arrivare subito al dunque, di vedere subito il meglio, di cercare gli highlights, possibilmente scusate, se ci fosse la possibilità di scrivere da qualche parte come la si pensa, ancora meglio. Una sorta di interazione. E ti ride perché
va un po' d'acqua.
No, perché questo.
No, volevo capire se passava, perché il raschino è l'incubo di noi che stiamo al microfono. Guarda, quando il raschino è infame, è dura superarlo senza l'acqua.
No, probabilmente quando abbiamo parlato di Savonarola è qualche accidente e ci arriva, okay. Probabilmente. E quindi è questo un po' il problema, no? Il problema che la società sta scambiando. Insomma, abbiamo visto, ci sono tante situazioni in cui
chi usufruisce dello spettacolo,
cioè,
no? Abbiamo toccato l'argomento,
facciamo,
Superlega, la Kings League,
ma certo, ma quello che è un dato di fatto è che scatena più interesse, eccolo qui il tema col raschino, scatena più interesse la partita o il dopo partita, perché quello da osservatore che non segue il dopo partita, se non proprio in pillolissime, va bene, quello che segue al dopo partita è una bolgia di commenti, di reel, di TikTok, di Instagram, di quello ha detto questo, quello ha detto quell'altro, allora su Facebook, e quello che fa il fenomeno da questa radio, quell'altro che fa il bastian contrario apposta da quell'altra.
Sono le immagini che non hai visto in partita. Pensa, l'avrai visto, credo quasi sicuramente, quel reel di Acerbi che non so chi è, lui del Barcellona, che in area di rigore praticamente lo spinge, lo butta per terra, poi lo rialza, che è un qualcosa che non si è visto nella trasmissione
continuano a non averlo visto
della partita Inter-Barcellona.
No, ma questo per dire, assolutamente così, per dire che c'è poi tutta una grandissima attenzione che corre da una partita all'altra, quasi che le unisca le partite dello stesso club, fatto di tutti questi episodi, cosa ha detto quello, e poi di tutti questi commenti. Quante chat ci sono sulle varie piattaforme di tifosi di tutte le squadre che si scrivono, si offendono, si prendono in giro, postano quello. Ecco, questa è la nuova generazione, perché alla quale sicuramente io non appartengo, ma è obiettivamente così. E quindi è questo. Cos'è che è cambiato? È cambiato questo. È cambiato il fatto che probabilmente chi è alla guida istituzionale di questo sport a livello mondiale, prima di tutto, ma anche a livello continentale, pensano che sia più difficile cambiare qualche regola per cambiare questo sport piuttosto che trovare altri territori sui quali trovare followers appassionati. Anche di questo parlavamo, no? Cioè sì, di quanto l'India sia un bacino importantissimo per il nostro calcio, che è una cosa anche sulla tipologia del tifoso che sta cambiando, perché il tifoso nel mondo spesso e volentieri è un tifoso che ama un club e non è della sua città, che non ha idea di cosa sia il principio di identità al quale invece noi siamo tanto, tanto attaccati e del quale siamo anche tanto orgogliosi, se non addirittura l'amore per il giocatore ti porta poi a tifare per una squadra. Ricordi, abbiamo parlato di, ora non mi ricordo qual era l'acronimo di quel tifoso che costituisce una categoria significativa nel mondo di adesso, che si informa e si interessa alle partite solo per poterne parlare con quegli altri, capito? Ed ecco, allora la risposta viene da sé, no? Cioè, che cos'è che cambia? Cambia la società in base ai sistemi di comunicazione, alla velocità della comunicazione, certo. E alla voglia di non approfondire mai, perché così sei a parlare in continuazione, ma rimani sempre su questo strato superficiale, cioè. E questo, cari ragazzi, non ciò che è all'ascolto, ma questo è veramente un problema vostro.
Ma lo sport è ancora un esempio che dovrebbe esserlo. Poi lo sempre.
E dovrebbe esserlo, ma però questo, però,
una
Tommy,
palestra di vita, sì, se vogliamo.
Allora, questo è un altro contesto, cioè c'hai un bambino e dici: che faccio? Gli faccio fare uno sport di squadra, perché in uno sport di squadra impara la sofferenza, se sta all'aperto magari si tempra pure, a riconoscere i meriti degli altri, le differenti caratteristiche, a pensare la squadra, eccetera. È sicuramente formativo, per l'amor del cielo, come è formativo per altri motivi lo sport individuale. Qui si tratta proprio di essere un esempio, cioè di compiere dei gesti che sia di avere degli atteggiamenti che siano una guida per le figure più deboli, cioè quelle che hanno meno senso critico, che riescono a filtrarle meno, tutte queste sollecitazioni che arrivano. E questo è il grande problema che io leggerei a quello di cui abbiamo detto loro, cioè anche i grandi club, cioè anche quelli che spostano le centinaia di milioni dovrebbero essere di esempio per le aziende e non buttare via i soldi. E quando dico non buttare via i soldi, dico che comunque a fronte di tutto quello che viene distribuito secondo una legge dello Stato, bisognerebbe assolutamente che questa legge provvedesse a mettere dei paletti importanti, per cui invece di allargare le braccia, di dire tutte le volte ma io ci ho provato a parlare col comune, ma oppure non ci sono spazi per creare degli ulteriori campi, delle strutture, le infrastrutture. E invece bisognerebbe assolutamente vincolare in modo che poi i club si facciano anche direttamente parte diligente e cerchino di diventare addirittura virtuosi nel miglioramento delle proprie strutture, dell'accesso allo sport. Questo è insopportabile. Anche da questo punto di vista si deve essere un esempio, perché sennò poi tutto si riduce al fatto e la gente ti demonizza e te guadagni tanto e quindi te lo puoi permettere. E invece no, cioè ti devi far vedere che sì, si guadagna tanto, ma siamo anche degli esempi di come si dovrebbe fare, e nello sport obiettivamente esempi virtuosi non solo nel calcio ma anche negli altri sport ne esistono. Insomma, c'è gente che spende, dona tanti soldi, costruisce scuole, ma al di là di questo cominciamo anche dalla nostra società civile, mettiamo a disposizione dei ragazzi delle strutture che funzionano e quindi questo dovremmo essere obbligati a farlo. Non compri un giocatore, non lo compri e ci fai 3 campi, 4 spogliatoi, compri 7 pulmini e faciliti la vita dei tuoi bambini e delle famiglie, no? Cioè, e poi è chiaro che poi le famiglie, che sono un altro mondo di questo mondo, poi si sentano in diritto di dire la propria, perché effettivamente un membro della famiglia di un ragazzo che gioca a qualsiasi sport è tutta la settimana più o meno sacrificato dietro a questa bambina, a questo bambino, certo. E va agli allenamenti, li vede e poi è anche in grado di farci una relazione dettagliata su quale sistema il mister adotterà nella partita della domenica. E qui si va ad un'altra perversione.
No, qui poi si entra nel mondo dei giovani, dove ci si riempie la bocca spesso e volentieri, no? Con la valorizzazione dei giovani, poi però si cambiano le fasce d'età nella primavera, l'under 20 e così via.
Io vorrei sapere dalla regia se andiamo in pubblicità, ma vedo che il nostro...
Ma io andrei anche
Si va. Ci sta ascoltando?
No, ma te... Sì, certo. Andiamo in mezzo.
Scanner.
Seconda parte del nostro approfondimento con Giulio Dini, e oggi sì, assoluto protagonista Giulio di questa puntata. Eravamo rimasti sulle giovanili, la valorizzazione, poi in realtà l'atto pratico, l'under 20 che invece va in tutt'altra direzione.
Ma assolutamente no, cioè è proprio questa comunicazione che assolutamente falsa, e è un sistema di comunicazione. Ora, evidentemente, però qui non si è parlato bene, cioè si è imparato bene, se si dice tutti i giorni la stessa falsità la si ripete all'infinito, poi evidentemente diventa... la gente ci crede, cioè diventa una verità. Bisogna lavorare su giovani. E poi cosa si fa? Non si mette, a proposito di quello che dicevamo prima, nessun limite di sorta ai club quando gli si danno tutti questi soldi, perché anche dalla distribuzione dei diritti televisivi si danno tantissimissimi soldi, e poi sempre in ossequio a quelle che sono le esigenze primarie dei club, che non sono le esigenze del nostro calcio, ricordiamocelo, perché poi andiamo per le strade a sventolare se vinciamo qualche cosa, però loro non è che hanno pensato a noi quando facevano la loro politica, questo deve essere chiaro, e però poi gli facciamo la primavera, allunghiamo un anno, cioè sì. La primavera allunghiamo un anno, ragazzi, quest'anno in primavera uno hanno giocato i 2005, i 2006 20enni, e anche i 2004,
quindi 21enni, cioè,
si sta parlando di classi di nascita.
E
che...
poi c'è Yamal.
Certo, vabbè, ora
ma Yamal, al di là del valore,
lascialo perdere.
Dico come carta identità.
Sì, no, vabbè, ma insomma, anche l'Empoli c'ha il 2006-2008, e giocano in Serie A. Però cioè, si sta parlando di categorie, cioè di classi di nascita. Ora ho detto l'Empoli e sembra che la cosa vada in controtendenza, ma la dovevo dire. Insomma, poi bisogna riconoscere a chi si assume il rischio. Ma in altri paesi giocano nella massima divisione nazionale. Ora, a tutto concedere che obiettivamente il livello di competitività del nostro calcio nazionale, nonostante tutti i problemi che abbiamo e che ci creiamo, rimanga di livello elevato e che quindi il salto sia effettivamente notevole. Ma è chiaro che se ci si lavora sui profili e sui giovani si riesce a portarli in Serie A prima. E quelli che l'hanno fatto, ora non mi ricordo l'anno di nascita di Pisilli, però Pisilli è un bel giocatore, certo, che sicuramente... non mi pare sia un 2003, ora datemi una mano o qualcuno ci ascolta ce lo dice, cioè tutte le volte poi si porta il calciatore più giovane, è un calciatore che fa
settembre 2004,
è un calciatore che poi fa può far bene, perché ovviamente deve avere le qualità, e poi ha anche un sistema attrattivo della tifoseria, è sempre ben visto un giovane in campo. E noi che cosa si fa per allungare la decantazione, diciamo, di questi giovani, sì, che ancora non sono diventati né carte né carne né pesce, e siccome comunque non è andata a regime quella che poteva essere anche una riforma in qualche maniera che altre utilità avrebbe portata quella sulle seconde squadre, si sono creati questi due pilastri, se vogliamo, e da una parte si concede la possibilità di istituire delle seconde squadre dando loro l'accesso alla Lega Pro, quindi alla Serie C, con diciamo alterne vicende e anche tanto scontento dei club e delle piazze di Serie C, che sappiamo sono molto capillari, distribuite in maniera capillare per tutto il territorio nazionale, e lì davvero l'identità ha un significato forte. Da quell'altra parte gli si mette una primavera 1 con gli under 20, con gente, passatemi la battuta, e c'ha già famiglia, cioè, e questo non è sicuramente, è allungare probabilmente anche un'agonia di un ragazzo che ha bisogno di andare a misurarsi con quello che è il calcio dei grandi. Ecco, io ho vissuto poi direttamente queste esperienze, ho avuto ragazzi che sono stati anche 3 anni nella primavera, perché erano ritenuti il simbolo, giocatori imprescindibili per una primavera che si voleva che portasse dei risultati,
certo,
invece
che formare,
che formare, che quindi questo l'ho sperimentato, perché così come ho sperimentato, e spesso e volentieri questi ragazzi poi non è che vanno in prima squadra dopo che hanno servito con onore la primavera, anche oltre il tempo diciamo di decenza, ma poi vanno a fare altri percorsi.
Oh, siamo anche al termine dell'ennesima stagione con il VAR, che sta cambiando sempre di più questo sport, se non l'ha già cambiato.
Allora, ci sono
per
dei...
Sì, lo ha già cambiato. Per
sicuramente l'ha cambiato questo sport. Ormai siamo abituati alle pause a volte infinite.
Si esulta più sui gol.
Sì,
ora anche il tifoso guarda l'arbitro sul gol per vedere se è subito buono o se va in scena il check.
Abbiamo anche qui abbiamo imparato a gioire con sobrietà, no? Come ci invitava lo scorso 25 aprile qualcuno. E, no, a parte gli scherzi, è francamente un oggettivo, nel senso, abbiamo cambiato completamente l'approccio allo sport, la visione, come ce lo godiamo, perché tu parlando delle esultanze effettivamente fai riferimento al momento più significativo. Considerare che poi ci sono dei paesi che non ce l'hanno ancora il VAR in Europa e che quindi vanno ancora perché i tifosi non l'hanno voluto. Per esempio, mio figlio mi ha detto che in Svezia, nella Serie A svedese, non esiste il VAR. Non c'è VAR. La cosa ti sorprende, vedi quante cose ti racconto. E lì continuano ovviamente con il loro garbo e il loro equilibrio, ci mancherebbe altro,
a fare il processo lunedì
e a fare polemica o comunque a campare scuse all'infinito, perché non avremo mai la prova di quello che si sostiene, anche se francamente neanche adesso poi abbiamo tutta questa oggettività nel nostro mondo.
Che ci sta pensando anche la Norvegia, mentre il caso svedese vedo che poi è figlio di un intervento dei tifosi, ma anche di almeno 18 società sulle 32 professionisti.
Sulla maggioranza
si sono ribellati alla tecnologia.
Si sono ribellati. Allora, io credo che siano paesi molto conservatori, davvero tanto conservatori sotto tutti i profili, quindi siano poco inclini ai cambiamenti. La cosa li avrebbe davvero sconvolti, perché questa è l'unica giustificazione che posso dare. Ecco, noi italiani invece un po' ci facciamo anche travolgere dal trend, non è che siamo facciamo tanto polemica, ma poi in realtà non è che siamo i promotori della novità.
Poi tanto, voglio dire, a noi ci cambia poco, discutiamo lo stesso anche con l'introduzione del VAR.
Ma questo,
tu guarda l'ultima giornata,
questo
al di là di quello che magari può essere stato detto dai diretti protagonisti, penso anche ai riferimenti di Palladino al primo gol del Venezia, ma soprattutto le discussioni sollevate dal caso di Atalanta-Roma, sulle quali poi ci siamo trovati addirittura l'esperto di scelte arbitrali in disaccordo con l'allenatore, cioè Ranieri, sul fatto che questo benedetto ginocchio era stato toccato o meno.
Allora, sì, questo fa parte poi di quel trade union che lega una partita all'altra. Noi prima ci si piantava davanti alla televisione a vedere Aldo Biscardi, adesso tutti guardano su tutte le piattaforme possibili e immaginabili quello che è successo e si discute anche degli episodi. Ma il problema del VAR, che stiamo più o meno garbatamente attaccando da quando è stato istituito, è sempre il solito, cioè non è assolutamente uniforme e non c'è una regola che debba essere seguita nelle varie situazioni, cioè quello che dice Ranieri dopo Atalanta-Roma è come mai non si è andati all'on field review,
che in genere, no, quando dici di uniformità,
sì,
di comportamenti, sì,
l'uniformità, perché se è un rigore che lì per lì è stato assegnato e poi viene tolto in base alla comunicazione che arriva dall'alto, e qui io francamente alzo le braccia e dico: perché il VAR non ha chiamato l'allenatore, l'arbitro, e gli ha detto vai a vederlo? Poi gli può anche aver detto guarda, e secondo me non l'ha toccato proprio, e lo può anche imboccare, no? Però o imbeccare, però si è comportato in questo caso, e forse il nostro ospite ci può dare una mano, come quando tirano la linea del fuorigioco, no? Non è andata così?
Lo chiediamo ad Angelo Bonfrisco, che ringrazio per essere con noi. Salve Angelo.
Buon pomeriggio a tutti voi e a chi ci ascolta.
Ben ritrovato.
Angelo, grazie di essere con noi. A noi non ci passa questo VAR, ma non... Allora, sia chiaro, no? La nostra è una trasmissione di approfondimento, per cui fino adesso abbiamo parlato di tutt'altro, però abbiamo parlato di regole, no? Abbiamo parlato di regole finanziarie, dei settori giovanili, e siamo scivolati poi sul discorso del VAR. A noi ci piacerebbe ci fosse una regola da seguire, e quello che pone la questione che pone Claudio Ranieri è una questione sulla quale probabilmente una riflessione bisognerebbe fare. Perché non c'è stato l'on field review per quell'intervento là?
Allora, stiamo parlando del rigore di
Atalanta-Roma.
Quindi al contrario, perché c'è stata l'on field review?
Ah sì?
Nel senso che la review c'è stata, ma Ranieri contestava il fatto che la decisione di campo andava mantenuta in quanto comunque una sorta di contatto c'era. Allora, intanto andiamo sul principio e sul protocollo, perché il protocollo, sono 7 anni, ahimè, non è stato mai cambiato, mai modificato.
Ho sentito un ahimè, però.
Sì, ahimè, perché secondo me ci sono tante sfaccettature in questi 6-7 anni. Abbiamo segnalato diverse cose che potevano essere quantomeno argomento di modifica, però l'IFAB, ricordo che è l'ente preposto, non ci sente, non ha mai modificato nulla. Che cosa è cambiato però nel percorso? Nella cosa ha maturato il nostro amico Gianluca Rocchi, che è pure vostro compaesano, sì. e disegnatore, cioè ha maturato che all'inizio, forse per salvaguardare un po' anche la decisione di campo e per dare una precedenza, si era detto quando l'arbitro è nella posizione per valutare bene e c'è comunque un contatto, in linea di massima il VAR non interviene.
Sì.
Okay. Ma è un principio vecchio superato. Perché? Perché oggi, almeno io oltretutto qualche mese fa sono stato a Lissone proprio con Rocchi e con i giornalisti, con colleghi, opinionisti, eccetera, eccetera, ha affermato esattamente il contrario. Nel senso che anche se l'arbitro è in posizione ottimale, ma comunque passa attraverso un chiaro ed evidente errore, il VAR non solo può, ma deve intervenire. Perché? Perché la mission finale, il risultato finale è quello di ristabilire la verità del campo. Ora è chiaro che se su un contatto da calcio di rigore, cioè uno dice che è rigore e l'altro dice che non è rigore,
bisogna andare a vedere.
Bisogna andarlo a vedere, o quantomeno diventa poi difficile sostenere una o l'altra parte, no? Poi in questo caso abbiamo anche la fortuna che l'AIA ha deciso, visto la confusione che si era creata, ha deciso di intervenire attraverso il presidente, attraverso Zappi e con chiaramente il parere di Rocchi, che è la parte tecnica, dicendo attenzione, quello di Atalanta-Roma non è un calcio di rigore, perché dal campo probabilmente puoi avere l'impressione e forse a velocità normale, io guardando la partita, forse ho anche detto rigore, no? Però quando poi lo vai a rivedere ti accorgi che il piede si ferma, si blocca, quindi non c'è contatto sul piede, ma poi il contatto c'è coscia su coscia ed è stata definita giustamente una dinamica di gioco, dove è quasi l'attaccante che va a incocciare con quella gamba messa lì.
Allora, prego.
Sì. No, ora potremmo stare a discutere una vita, no? Perché dice, ma sai, però la gamba lì comunque è un ostacolo, però l'AIA dice no, il contatto è lieve e noi stiamo facendo una battaglia dall'inizio dell'anno per i contattini, i rigorini, non li fischiamo, l'abbiamo detto a tutti. Poi finisco e dico, attenzione, che attraverso questo percorso cosa ci sono? Ci sono gli errori. Gli errori però non possono essere presi come punto di riferimento, sono errori, bisogna scartarli, bisogna metterli da parte.
Certo.
E purtroppo questi cosa creano? Sentivo che lo dicevi tu un minuto fa, creano la poca uniformità e dalla poca uniformità viene fuori la polemica e il gran casino e tutto qua.
Sì, a noi, allora, devo dire che a noi interessa più che l'episodio esattamente il meccanismo. Io ora devo ammettere che ho studiato male, perché il direttore mi ha detto, guarda, c'è stato l'episodio di Atalanta-Roma che io non avevo seguito direttamente, avevo letto le dichiarazioni di Ranieri, che io ho accreditato subito per essere, diciamo, più o meno conforme all'equilibrio massimo, e mi sembrava di avere letto che lui lamentava la mancanza dell'on field review. E allora raccontata come è andata, e quindi come ce l'ha raccontata Angelo, devo dire che si è proceduto correttamente.
Sì.
Si è proceduto correttamente. È così come vogliamo che sia effettivamente l'arbitro di campo a essere quello e che decide, no? E che forse
sai cos'è il paradosso? Che all'inizio, no? Questa chiamiamolo paravento, chiamiamolo come vogliamo, sembra uno scudo, ecco, uno scudo dove si diceva, ragazzi, guardiamo l'arbitro, ma l'arbitro lì è 5 metri, quindi come faccio io dal VAR a correggere uno che è posizionato meglio di tutti, di tutto lo stadio? E no, perché purtroppo io vi dico da arbitro che a 5 metri si può prendere un abbaglio, si può prendere la decisione sbagliata.
Sì.
Allora ci siamo evoluti, perché c'è stata la critica all'inizio, dire ma no, cosa vuol dire che deve decidere l'arbitro di campo? Chi se ne frega? L'importante è stabilire la verità. Se c'è un errore, seppur uno è posizionato bene, facciamo la review, andiamo a rivedere.
Però
è andato a rivedere un rigore che lui ha visto chiaro, quando l'ha rivisto ha detto no, qua non lo prende, è una dinamica di gioco, è andato in campo, ha tolto il calcio di rigore, questo tornando all'oggetto, ma lui poteva anche confermarlo quel rigore, attenzione, poteva anche dire no, ho rivisto la stessa cosa e quindi io il rigore lo mantengo.
Allora quindi Ranieri ha contestato il fatto che, essendo uno di quei casi in cui, essendo l'arbitro vicino ed avendo visto il contatto, si doveva andare direttamente in quella direzione.
Decisione.
Però, esatto. e su questo siamo d'accordo, però quello che mi hai detto di Rocchi mi spaventa alquanto, perché l'ultima volta che sei stato nostro ospite, perlomeno ospite di Scanner, io ti ho detto, non è che si sta andando, la classe arbitrale italiana si è spostata verso, diciamo, dai campi di calcio verso la radiologia e sta facendo delle radiografie di queste, altro che Moviola, perché quando te mi dici si vuole ristabilire la verità di campo anche col minimo contatto, io che comunque vivo questo mondo da tantissimo tempo, non sono così sicuro che il minimo contatto significhi alterare la realtà di campo. Se no, lo stesso strumento VAR non sarebbe stato ideato per un chiaro ed evidente errore. Deve essere una cosa non perdonabile.
Sono d'accordo con te, assolutamente.
E allora ci siamo allontanati parecchio.
No, non è che ci siamo allontanati, è che la linea guida prevede proprio questo. Attenzione, i lievi contatti non li puniamo. Rocchi dice: io non voglio vedere i rigorini dove c'è l'appiglio televisivo del lieve contatto. Poi rimane la decisione di campo su cose macroscopiche, però quando c'è il chiaro ed evidente errore, il varista è obbligato e si consiglia di intervenire a prescindere dalla posizione dell'arbitro. Cioè, che comanda, e cioè la cosa numero uno è il chiaro ed evidente errore.
Ecco.
Che può compromettere il risultato di una partita. Ora, quando dico sono critico sulle modifiche che non sono state fatte, noi sono anni che diciamo: ma perché la seconda ammonizione che porta all'espulsione non può essere un elemento da review, da VAR, da verifica, se io comunque resto in 10 e vado potenzialmente,
certo,
a compromettere una partita?
Certo.
Perché è solo il rosso diretto? Questa, certo, per esempio, vi faccio un esempio, è una modifica che ormai è qualche anno che andiamo dicendo fra le TV, fra le opinioni, però non si muove. Questa sarebbe una cosa opportuna, secondo me, da fare. Ci sono altre situazioni interessanti, però ripeto, si passa sempre attraverso l'errore, perché anche i varisti abbiamo visto che sbagliano le valutazioni. Passiamo sempre, perché una volta si criticava l'arbitro che sbagliava, ora si critica il VAR che non interviene.
No, io critico il fatto che interviene o che non interviene o che interviene. Io critico il fatto che al varista sia dato un peso pressoché analogo a quello dell'arbitro.
Però,
perché ci sono tante situazioni in cui il varista è il varista che decide, non interviene oppure interviene, e già lì, sì, e già lì ha deciso in che direzione si va.
Ma infatti io poi oggi ti tiravo in ballo il primo gol del Venezia, perché nel dopogara Palladino che fa? Dice: mi pare strano che il tocco di mano del calciatore non sia stato rivisto. Angelo, ce l'ha presente la situazione?
Sì, guarda, io quell'episodio, proprio perché ho sentito poi Raffaele nelle sue dichiarazioni, sono andato a rivedermelo e sono stato lì 7-8 volte reperi. Allora, io ti dico la verità, la sensazione che il tocco sulla mano ci sia, però la mia è una sensazione. Però mi metto anche nei panni del VAR, dove chiaramente se lui non ha la certezza al 101% che quel tocco sia veramente accaduto, lui il gol non lo annulla, nel senso che rimane la situazione di campo. Qui poi siamo alle scelte degli uomini che sono al VAR. Io ci ho impiegato un po', però alla fine sono arrivato alla mia conclusione, perché ho visto, oltretutto, se guardate la mano, quando c'è il tocco, la mano quasi si chiude un po'. Quindi da lì ho intuito, però potrebbe essere anche solo un movimento naturale in quel momento lì, insomma sappiamo che le riprese sono sempre un qualcosa di una riproduzione della realtà, ecco.
Certo.
Però qui è diverso, qui è, vuol dire avere la certezza matematica e intervenire. Se non hai la certezza matematica non intervieni. Abbiamo visto più di una volta che tocchi di mano non sono stati segnalati dal VAR, però magari dopo 2 ore della partita in serata mi hanno fatto vedere un'immagine dove, adesso non ricordo se era Udinese-Milan o Milan-Udinese, e mi ricordo che questo tocco di braccio alla fine si è visto. E quindi probabilmente lì anche una questione di tempistica.
Certo.
E tutto questo tempo ovviamente manca.
Manca, assolutamente. Quindi insomma ogni caso ha le sue sfaccettature, ecco, questa è la verità. Però una cosa è garantita, le polemiche ce le abbiamo e ce le avremo sempre, quindi possiamo stare tranquilli, no?
Quelle restano, il dibattito resta. Angelo, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie infinite, ciao, alla prossima.
Ciao.
È solo un'evoluzione, ecco, insomma, da quello che era un tempo lo spazio di Moviola. Lo faceva Tito Stagno, possibile?
Sì, all'origine, ma forse te
ero piccio, se lo cito
c'avevi il pannolino.
In realtà no, se me lo ricordo. Comunque ti ringrazio, perché evidentemente nell'osservarmi mi dai giustamente non più di 30 anni, ma è
certo,
effettivamente così posto.
E così sarà sempre
la metà. Grazie ovviamente a Giulio Dini per questa ora di approfondimento.
A te Tommaso, ci siamo fermati sul VAR, chissà, magari una volta volta proseguiremo il nostro manifesto.
Assolutamente, lo ritrovate sulla piattaforma di Radio Firenze Viola, sul podcast, su Spotify e anche lunedì su TMV Radio. Noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Assolutamente.
Restate con noi.
A presto, ciao, ciao a tutti.